Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto. Vi ricordo che ci potete scrivere al 3316214013 per i vostri messaggi Telegram oppure per SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Vale anche la nostra mail di trasmissione, cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni, oltre naturalmente alla nostra pagina Facebook, Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast alla fine di questa puntata, come sempre, sul sito o sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi vi parliamo, come sempre, di lirica d'opera insieme a Giovanni Chiodi con la sua rubrica del giovedì. Natalino Balasso sarà con noi perché al Teatro Carcano farà il Ruzzante, lo spettacolo si chiama proprio Balasso, fa Ruzzante, il celebre autore pavano che in qualche modo rappresenta un caposaldo della nostra tradizione di commedia dell'arte. Elena Löwenthal, la famosa scrittrice ma anche la direttrice del Circolo dei Lettori di Torino, ci parla di una rassegna dedicata a Primo Levi, cominciata ieri, e fra poco cercheremo di collegarci con una località di montagna, quindi speriamo che la linea tenga, con il nuovo direttore del Teatro Gerolamo di Milano. Per scoprire chi è, ma forse lo sapete già, ascoltateci. Prima però un brano dei nostri artisti della settimana, con voce in vita, ancora una volta, De Frente.
There's a time, may come whatever. There's a time, we'll rise and take back the day. Truth will change the weather, and the truth will shine all over again. There's a place I know I'll see you. There's a place beyond the ocean. There's a place I know I'll find you once more.
Allora, abbiamo qualche problema di linea telefonica, vediamo, abbiamo perso il futuro direttore, anzi il direttore appena nominato del teatro Gerolamo. Allora, ascoltatori, vi chiedo un po' di pazienza, ascoltiamo i Franz Ferdinand e poi capiamo come possiamo fare. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Franz Ferdinand, il loro nuovo brano Curious, che è entrato nella nostra Music Library e che insomma ci sta accompagnando, diciamo, la nostra Music Library come sempre ci sta accompagnando in una specie di microcrisi telefonica. Allora ve lo dico io chi è il nuovo direttore del Teatro Gerolamo: è Piero Colaprico, collega, giornalista, insomma, che tutti conoscete. Grande conoscitore di Milano, tanto che ha determinato una serie di esiti anche letterari, i suoi noir, oppure anche un celebre spettacolo portato in scena per la regia di Serena Sinigaglia, che era uno spettacolo tutto dedicato a Milano. Così sarà anche la stagione, continueremo a cercarlo. Sappiamo che in questo momento non è a Milano, mannaggia, ma è tra i monti, e quindi forse per questo motivo non riusciamo a parlargli. Ci riproveremo, ma invece diamo il benvenuto per un importante argomento, quello che riguarda una rassegna che ha preso il via proprio ieri, tutta dedicata a Primo Levi, alla direttrice del Circolo dei Lettori di Torino e anche celebre scrittrice tante volte ai nostri microfoni, Elena Löwenthal. Grazie, buongiorno. Buongiorno.
Non Primo Levi, pronto?
Sì, mi perdoni, scusi, perché è stata una mattinata di complicazioni telefoniche. Ho detto la mia prima scemenza, forse ne ho dette anche altre, la mia prima scemenza.
No,
ha ragione, scusi.
È normale, è normale.
Carlo Levi, mancherebbe altro. Va bene, allora, dicevo, avete cominciato ieri ed è una rassegna articolata su diverse modalità di proposta, no? Cioè si parla anche di un'attività che è quella pittorica di questo personaggio importante, ma non solo, ci sono incontri, ci sono proiezioni, giusto?
Sì, è una rassegna integrata, spesso si dice facciamo rete sul territorio, noi invece di dirlo l'abbiamo fatta veramente, e questa rete riguarda la Fondazione Il Circolo dei Lettori, la GAM Galleria d'Arte Moderna, il Museo del Cinema e Camera, Museo della Fotografia, per una rassegna dedicata a questo grandissimo intellettuale che rispecchia la sua multiformità, perché Carlo Levi è stato uno studioso, uno scrittore, un poeta, un grande pittore, un medico, un uomo politico, e quindi come specchio di questa sua multiformità abbiamo deciso di riportare Carlo Levi a Torino, la sua città, la città dove è nato. Io, il caso vuole che mi trovi in questo momento proprio davanti alla casa dove è nato, ai piedi del Monte dei Cappuccini, proprio per come dire, raccontarlo in tutta la sua straordinaria complessità.
Ecco, allora, raccontiamo quali sono le sezioni in cui si organizza la rassegna.
Ecco, allora, ieri c'è stata questa inaugurazione di una mostra presso la Galleria d'Arte Moderna di Torino che si intitola Viaggio in Italia, luoghi e volti, e sono per un verso ritratti di familiari, amici, intellettuali, gente comune, e per l'altro paesaggi che lui ha dipinto, che vanno da Alassio a Torino, naturalmente ai Calanchi della Lucania, dove fu confinato. Poi abbiamo una serie di incontri in cui grandi scrittori italiani contemporanei, da Mario Desati a Nicola Lagioia, a Francesco Piccolo, che era con noi ieri sera, a Claudia Durastanti, che sarà questa sera, che rileggono alcune delle tante opere di Carlo Levi presso la Fondazione Circolo dei Lettori. Poi c'è una mostra di fotografie fatte da Mario Carbone, grandissimo fotografo, che andò con Carlo Levi in Lucania in preparazione del Telero, questo grande affresco dedicato alla Lucania che Mario Soldati commissionò a Carlo Levi per l'esposizione di Torino 1961 nel contesto delle regioni. Lui dipinse la Lucania e prima andò con Mario Carbone a fotografare luoghi e volti, e queste fotografie meravigliose sono esposte da noi al Circolo insieme a una serie di oggetti suoi, dal suo cappello ai suoi pennelli, la tavolozza, il portafoglio che ci ha prestato il comune di Aliano, questo piccolo comune dove della Lucania, della Basilicata, dove lui fu in esilio per un anno dal 35 al 36. E poi c'è una rassegna cinematografica al Museo del Cinema che prevede il Cristo, la rielaborazione cinematografica di Cristo si è fermato Eboli di Franco Rosi, tra l'altro a 100 anni dalla nascita di Franco Rosi, e poi altri spezzoni e film in cui lui fu scenografo, sceneggiatore, regista, insomma una rassegna davvero a tutto tondo.
Ecco, l'attualità, in parte già accennata dalle sue parole Elena Löwenthal, di Carlo Levi è indiscussa, ma forse ci sono particolari aspetti della sua opera, della sua esistenza che possono esserci utili oggi.
Sì, molto. In realtà lui di per sé forse non è attuale, siamo noi che dobbiamo renderlo attuale, rileggendolo e ripensando il suo pensiero. Non dimentichiamo che Carlo Levi, insieme a pochi altri, fu tra i fondatori, insieme soprattutto a Piero Gobetti, fu tra i fondatori di quell'antifascismo, dapprima intellettuale, ideologico, e poi militante, non per niente, fu in carcere 3 volte. Durante il fascismo e poi al confino. Quindi la sua lezione sul tema della libertà, la libertà consapevole di quella rivoluzione liberale lanciata da Piero Gobetti è ancora secondo me attualissima, ma poi c'è una cosa ancora più attuale che ci riguarda tutti, e cioè la sua straordinaria curiosità per il mondo e per l'umano, ed è quello che determina il fatto che sia così aperto alle espressioni più varie, dalla pittura alla poesia, alla scrittura narrativa, a quella saggistica. Ma è perché? Perché lui era sempre così curioso, così portato a interrogare il mondo, a guardarlo, a conoscere qualcosa di nuovo. Io credo che in un tempo come il nostro, in cui siamo un po' abituati a una disponibilità sconfinata del sapere attraverso la rete, ma non solo, il fatto di interrogare il mondo e di essere curiosi di ciò che ci circonda, beh, è una grandissima lezione che dobbiamo ascoltare da lui più che mai, giorno per giorno.
Ecco, e in questo, per esempio, oggi è il giorno del ricordo, insomma, ci sono tante questioni legate alla memoria di cui abbiamo già parlato invece in occasione della giornata della memoria. Non voglio entrare nel dettaglio del modo in cui talvolta anche certi meccanismi vengono e certi argomenti vengono strumentalizzati, ma la curiosità e soprattutto la capacità di approfondire sono alla base di una sana memoria, no?
Cioè, certamente, sono il fondamento non solo della memoria, ma anche del nostro approccio al presente, a un presente che è inevitabilmente composto di passato. Lui lo dice anche in un saggio, parlando di Carlo Levi, in un saggio abbastanza tardo. Questo nostro paese è un paese meraviglioso, talmente pieno di bellezza, però non riusciamo a sbarazzarci del passato, non in senso di oblio, ma in senso di aprire una pagina nuova, perché il passato è troppo presente nella nostra anche fisicamente, anche questo paese è talmente pieno di monumenti, di straordinarie tracce del passato che, racconta Carlo Levi, rispetto ad altri paesi che hanno svoltato, hanno fatto la rivoluzione, ma non solo nel senso delle trincee, ma nel senso di capire che bisognava andare avanti e cambiare radicalmente. Con l'Italia non l'ha ancora fatto, e in questo senso L'orologio, questo suo romanzo su Roma, sulla disillusione del dopoguerra, su questo mancato ricambio della classe dirigente, del senso della politica, che poi non è mai disperato Carlo Levi, non è mai arreso alla vita e alle avversità della storia, però la consapevolezza di quanto questo nostro paese sia pieno di passato e faccia fatica a liberarsene, ma nel senso di digerirlo, di capire quello che è stato, beh, insomma, anche questa è una grandissima lezione, una grandissima suggestione che lui continua a darci a 120 anni dalla nascita.
Allora, oltre a ringraziare Elena Löwenthal per avercelo un po' raccontato e ricordato in modo così eloquente, la cosa più interessante per molti dei nostri ascoltatori sarà quello di scoprire quello che resta di questa rassegna, che è molto. Dove dobbiamo cercare in rete?
www.circololettori.it, sicuramente, dove c'è il programma definito, articolato e per tutta la rassegna, e poi io consiglio a chi è di Torino, ma soprattutto a chi viene da fuori, di fare un salto in questa bellissima città, diciamola tutta, e passare alla Galleria d'Arte Moderna, visitare la mostra di Carlo Levi e poi venire al Circolo dei Lettori, dove c'è la mostra fotografica, ci sono i suoi oggetti, ci sono voci contemporanee che lo raccontano, c'è anche di che prendere un buon caffè e qualcosa intorno, insomma, venite al Circolo dei Lettori a trovarci.
Grazie e rileggete, che è sempre la cosa che diciamo, rileggete perché qualcuno magari ha già letto, per chi non ha mai letto, legga, se veramente ha voglia di riscoprire un patrimonio preziosissimo come questo.
E provi a innamorarsi di Carlo Levi come sto facendo io ormai da molto tempo e continuerò a essere innamorata di lui.
Grazie davvero Elena Leventhal, a risentirci presto, buon lavoro.
Grazie a tutti voi e agli ascoltatori, alla prossima, arrivederci.
Se siamo riusciti a metterci in collegamento con Piero Colaprico, che oltre a essere voce ben nota ai nostri microfoni è da poco stato rivelato, diciamo così, come nuovo direttore di un luogo importante per la cultura di Milano, il Teatro Gerolamo. Piero, ci senti? No, non ci senti, niente da fare. Non ci riusciamo, evidentemente c'è proprio un problema di distanza o di luogo irraggiungibile. Intanto vi aggiungo un po' di cose. Nella conferenza stampa che appunto si è tenuta ieri al Teatro Gerolamo si è deciso appunto di avere per la prima volta una vera e propria direzione artistica. Le cose su cui si è concentrato Piero, che ce le racconterà allora in una prossima occasione, sono la città, inevitabilmente Milano, ma anche tante altre vocazioni che da qualche anno, da quando Gerolamo è stato riaperto dopo la ristrutturazione, si sono consolidate. Ci sarà una collaborazione con ATIR, che già di per sé ha preso forma in questi mesi con diversi spettacoli, recentemente proprio nello scorso weekend c'è stato uno spettacolo di ATIR tutto dedicato a García Lorca. Ci sarà un consolidamento dei rapporti con la musica, naturalmente quello con la compagnia marionettistica Colla, che come si sa per 50 anni era di casa al Teatro Gerolamo, ma anche tutta una serie di novità legate alla contemporaneità. Dunque vi diamo appuntamento alla volta in cui Colaprico sarà raggiungibile. Vi proponiamo invece un'altra interessante scoperta della nostra Music Library. Questa è Erin Ray, un brano che ho sentito pochissimo tempo fa e che vi propongo. Can't See Stars, Erin Ray featuring Kevin Morby. La ascoltiamo tra breve, subito dopo la pubblicità, e ritorniamo più tardi con gli ospiti della seconda parte di Cult. A fra poco.
Well, I ain't seen stars in a million months 'cause of that light pollution. They think of a solution. So I drive out to that further place where there are no interruptions. Just me alone, just me beneath an old familiar glow. Can't see stars.
Can't see stars.
Can't see stars.
Can't see stars.
And a man-made life fills up the street. From sills
every window.
take for granted now the miracle of day. Ain't that human nature just a marvel in its power? Just because it can don't mean it ought to be that way. Can't see stars.
Can't see stars.
Siamo alla seconda parte di Cult di quest'oggi, il tempo di ricordarvi che l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali con il direttore Gabor Takacs-Nagy sarà quest'oggi protagonista di un concerto che vede al centro Davide Cabassi, il celebre pianista. Saranno rarità Lotti Schnittke, tra l'altro, insomma, uno degli autori della musica del Novecento, la cui storia è particolarmente interessante, pur se tragica, e poi la suite alle musiche di scena per Amleto di Shostakovich e la Mozartiana di Tchaikovsky. Tutto questo alle ore 20 al Teatro Dal Verme, quest'oggi.
My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally Bell, that future, before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told, yeah. I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's Bong and see her spirit in decline. See the handsome mourners crying, they hark to beating heart for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if we're to wield it carefully? For care I'll always come up short, it's only right. Down in time, I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I'll debase you. I am Jackie down the line, and I will stone you. I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Do do do.
E continua, insomma, la nostra traversia quotidiana con le linee telefoniche. Mi scuso con gli ascoltatori di Calt, ma insomma abbiamo un problema di centralino. Abbiate ancora un pochino di pazienza, forse abbiamo trovato un sistema.
Oh Lord, am I troubled so hard? Oh
E insomma, quando nel momento del bisogno si vedono gli amici, questa puntata di Cult falcidiata da problemi di linee telefoniche che però riguardano, ripeto, anche se è un argomento che agli ascoltatori interessa poco, soltanto determinate comunicazioni. Allora, noi invece adesso abbiamo ritrovato un amico cordiale, fra qualche minuto ci saremo comunque collegati con lui per la sua rubrica settimanale dedicata all'opera lirica, Giovanni Chiodi, buongiorno.
Eccomi, era sempre presente. Allora, prima di parlarvi delle cose tantissime che sentirò questa settimana e la prossima, vi parlo della presentazione del 22esimo Festival Verdi di Parma, il Festival Verdi 2022. Allora, scindiamo il discorso artistico da quello gestionale, perché come vi dirò sono successe delle cose anche abbastanza pesanti. Il discorso artistico, conferenza stampa di Milano, è il seguente: che c'è un'apertura il 22 settembre con l'opera innominabile, i nostri ascoltatori non sanno qual è, di Giuseppe Verdi, quindi la nomino, La forza del destino, è la nuova produzione diretta da Roberto Abbado con il regista Yannis Kokkos, sarà dedicata ovviamente, dico io, a Renata Tebaldi perché sono i 100 anni dell'anniversario, con un ottimo cast, Anna Pirozzi, Kunde, Amartucci, Mimis, Astroppa, De Candia, quindi un pezzo veramente forte. Poi avremo il Trovatore al teatro di non di Busseto, perché Busseto in restauro, ma andiamo a Fidenza, alla Magnani di Fidenza, con una produzione che vede Silvia Dalla Benetta, Angelo Villari e poi i giovani che usciranno dal concorso di Voci Verdiane. Il Simon Boccanegra, questa volta viene fatta la prima versione, quella cioè della Fenice di Venezia dal 1857, che è diversa da quella che, come sanno tutti, ascoltiamo di solito, diretta da Riccardo Frizza con la regia di Valentina Carrasco, e anche qui un buono, anzi ottimo cast. E infine avremo il Requiem di Verdi, naturalmente diretto da Michele Mariotti, e i quattro pezzi sacri diretti da Daniele Gatti con l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, ma tantissime altre manifestazioni, tra cui vi cito il famoso Verdi Off, in cui sono coinvolti 800 artisti. Sul lato artistico è un festival che, come ha detto il direttore scientifico, l'amico Izzo, Francesco Izzo, è effettivamente molto organico, perché propone opere scritte da Verdi negli anni 50-60 dell'Ottocento su fonti spagnole, e in effetti è così per tutte le tre opere che vi ho menzionato. Invece, dove c'è stata una forte tensione, una forte polemica, che a dovere di cronaca il giornalista deve segnalare, è stata nella presentazione di questo cartellone a Parma. L'apertura al Teatro Regio è stata, uso queste parole tra virgolette naturalmente, scippata, diciamo così, ai complessi artistici di Parma, perché sarà eseguita dall'orchestra e dal coro del Teatro di Bologna, che ha sempre partecipato in questi ultimi anni al festival, ma non in questa, potremmo dire, posizione primaria e inaugurale. In più, un discorso abbastanza delicato, perché c'è stato anche una diminuzione delle ore di lavoro, appunto, del coro di Parma. Non vi dico quello che è successo, di tutto, di più, quindi veramente un'alta tensione che dispiace ovviamente di vedere, però questo è un discorso a latere, il discorso artistico poi lo giudicheremo quando vedrò appunto questa edizione. Però tanto valeva che ve lo dicessi, perché è un pochino il discorso sulla bocca di tutti in questa settimana. Invece, per quanto concerne le opere che ci sono questa e la prossima settimana, devo dire notevolissime. A Roma, l'Opera di Roma, a martedì c'è stata la prima della nuova produzione di Luisa Miller di Verdi, che è in realtà una regia di Damiano Micheletto, che viene da Zurigo, però totalmente rinnovata nel cast, dirige Michele Mariotti e il cast è ottimo. La vedrò appunto martedì prossimo a Roma, quindi ve ne parlerò. E poi questa sera ricordiamo che va in scena La Thaïs di Massenet, al Teatro alla Scala, una produzione molto attesa, protagonista la bella e brava Marina Rebeca, dirige il maestro Viotti e debutta un regista veramente molto importante sia per la prosa che per l'opera, che è Olivier P, e anche di questa ovviamente parleremo la prossima settimana. E infine ci aspetta una bellissima Anna Bolena al Carlo Felice di Genova, e questa debutterà venerdì 18, quindi avremo occasione di parlarne. Quindi tre grandi opere molto belle da vedere che ci aspettano.
Allora Giovanni, grazie anche per l'aggiornamento sull'attualità, e è certamente interessante attendere il tuo giudizio la prossima settimana anche su alcune delle cose che sono in programma, e grazie naturalmente anche per aver anticipato la tua rubrica.
Grazie a voi, grazie.
Un saluto, a presto. A presto. Ci ha trasportati a parlare con il nostro ultimo ospite di oggi, e in qualche modo siamo ritornati ad avere comunicazione con gli ospiti attesi, molto amati di questa puntata un po' complicata, di cui mi scuso con gli ascoltatori. Mi fa molto piacere ritornare a parlare con il protagonista di Balasso fa Ruzzante al Teatro Carcano di Milano. In questo momento è in spostamento e quindi, ripeto, speriamo che le linee ci assistano. Natalino Balasso, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Ciao Radio Popolare, ciao Ira, buongiorno a tutti, vi voglio bene.
Allora, naturalmente Natalino col viva voce sta facendo tutto regolare, quindi lo sentite che è in viaggio, ma il viaggio che ci fa fare è quello di un autore che direi per Natalino e per tutti coloro che sanno che cosa, che valore ha Ruzzante, insomma, nella tradizione italiana, ma nella tradizione pavana soprattutto, ci fa piacere rincontrare attraverso te. È proprio Balasso fa Ruzzante, quindi quanto conta Ruzzante nella tua storia personale?
Beh, Ruzzante mi è sempre piaciuto leggerlo, ovviamente, ma siccome 20 anni fa Marco Paolini mi ha detto tu devi fare Ruzzante,
esatto,
allora io ho pensato di farlo, ma ci ho messo un po' tardo, ecco.
Però credo che per chiunque, no, abbia il retroterra culturale che hai anche tu dal punto di vista proprio delle radici personali, Ruzzante sia significativo. Io ricordo mio padre, era nato negli anni 30 e Ruzzante lo conosceva a memoria perché lo vedeva in parrocchia.
Sì, è vero. Adesso però per farlo appunto anche fuori regione eccetera, ho pensato che andasse comunque tradotto, e poi traducendolo ho visto un po' le commedie di Ruzzante, non sono un partito delle commedie di Ruzzante, mi piacciono molto i dialoghi, e allora ho pensato di fare una commedia originale, di scrivere una drammaturgia ex novo, che possiamo definire un testo che non è di Ruzzante ma è ruzzantiano, e per questo l'ho intitolato Balasso fa Ruzzante.
E infatti questa sarebbe stata la mia successiva domanda, ma giustamente l'hai introdotto tu il tema, ricordiamolo, insomma, Ruzzante autore, forse ingiustamente ha scritto esclusivamente la commedia dell'arte, perché in realtà Ruzzante è un po' un'altra cosa, insomma, è un autore a sé stante che partiva da un materiale, diciamo, drammaturgico umano e da un, anche lì naturalmente anche dalla capacità di improvvisazione degli interpreti, per raccontare soprattutto la scena contadina nel dialetto padovano del Cinquecento, pavano più esattamente come lo chiamava lui. In questo caso appunto è sempre stato complicato, mi vengono in mente Grandi che hanno messo in scena Ruzzante, portarlo all'attenzione del resto delle regioni d'Italia, come tu dicevi. Allora raccontaci qualcosa di più in dettaglio del tuo lavoro di riscrittura vera e propria, insomma, di ricreazione ruzzantiana.
Guarda, è stato un lavoro piuttosto lungo. Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto, perché poi abbiamo fatto anche un ulteriore lavoro di appropriazione delle parole con gli attori, è stato fatto per tappe successive. Siamo partiti 3 anni fa e adesso, diciamo, è una cosa scritta in un italiano che ha, hai presente come quelle carte, tu prendi una carta moderna e poi la fai anticata,
sì.
Ecco, è un italiano anticato, in poche parole. Lo sprovveduto può pensare di essere di fronte a un fiorentino del Cinquecento, ma in realtà è soltanto un italiano sporcato. E poi ho inserito dei venetismi che ho trovato in dei diari di Antonio Pigafetta, che era un navigatore del Cinquecento,
sì,
contemporaneo del Beolco, del Ruzzante.
Ah, sì.
E quindi volevo che ci fossero quelle parole lì e non delle parole venete contemporanee. Non c'è molto Veneto, però ci sono delle interiezioni, delle esclamazioni, dei passaggi, più qualche piccola parola di Ruzzante che è rimasta e che ho lasciato, insomma.
Allora, un lavoro sapiente, non avevo dubbi, è lungo inevitabilmente, che può fare soltanto chi insomma il pavano di Ruzzante lo ha percorso. In scena ci sono quei personaggi lì, però c'è la Gnua, no? C'è Ruzzante stesso, sì, che in realtà è questo utile idiota, no, nemmeno, perché in realtà è apparentemente un po' tonto, ma in realtà non lo è. È proprio una figura.
Un inutile idiota.
No, no, però anche una sua furbizia, come dire, involontaria, no? Cioè, per cui è quello il divertimento. E poi c'è Menato, il solito rivale, però anche un po' amico, insomma. Sono tre
amico,
personaggi,
sì,
cardine, no? Di Beolco.
Sì, sono ovviamente più bravi gli altri attori che me in questa commedia, perché devono fare più lavoro, cioè il loro personaggio non è un personaggio preciso di una commedia di Ruzzante, ma sono dei condensati di
delle summe.
Sì, dentro la Gnua c'è anche la Bettina, ci sono anche altri personaggi femminili, e comunque il personaggio di Marta Cortellazzo Viella è questa donna che è contesa da me e Menato, che è interpretato da Andrea Collavino, il quale appunto è amico ma anche competitore, insomma. Quindi ci sono dei sodalizi che nascono e muoiono, ci sono anche delle fasi che attraversano questi tre personaggi, o da cui forse sono attraversati. E quindi la prima fase è una fase spensierata nella campagna del Cinquecento del Pavano. Poi arriva la guerra stravolge tutto, e l'ultima fase è quella ambientata a Venezia, come è ambientata a Venezia il ritorno del reduce di Ruzzante. E Venezia è una città mercantile dove loro si trovano delle vite più complesse, si trovano cambiati, insomma.
È per forza, cioè quella è un meccanismo che abbiamo visto accadere in tanta drammaturgia importante del Cinquecento, no? Sto pensando anche alle produzioni successive, quelle di Shakespeare e di altri, insomma, quando il contadino si trasferisce nella grande città commerciale, no? Poi succedono cose.
Sì, e perde l'ingenuità anche.
Perde l'ingenuità, scopre un mondo molto più complicato e forse anche più raffinato, per certi versi meno brutale, ma però anche più infido. Tutti i meccanismi che sono significativi di un'Italia contadina che fino alla prima metà del Novecento era la maggioranza dell'Italia, no?
Sì, sì, infatti siamo nel Cinquecento, ma è molto più vicina a noi di quanto non sembri questa realtà, questo meccanismo. Come noi siamo passati probabilmente dopo la guerra a una civiltà più industriale, e abbiamo perso un'ingenuità, ovviamente, però anche una crudeltà che avevamo prima. Questi personaggi della campagna pavana sono crudeli, però sono crudeli come i bambini, mentre dopo c'è una cosa che è molto più cinica, insomma. E Ruzzante torna dalla guerra identico e rimane in mezzo agli altri due a ricordare a loro un po' l'innocenza che gli altri due hanno perso.
Ecco, allora, raccontarlo ancora sarebbe inutile, andate, o inutile, insomma, non ci riuscirei, però il sottotesto Amori disperati in tempo di guerra ce la dice lunga, perché c'è anche, come accennavamo parlando di Nua, la parte sentimentale, vissuta anche quella in modo spassoso ma disperato, no?
Sì, sì, ci sono molti sentimenti sul palco, devo dire, questa è una lezione che mi ha insegnato Binasco, e cioè che il teatrante non si deve vergognare di mettere sul palco i sentimenti.
Ecco, per cui se vogliamo riappropriarci, se volete, di sentimenti che, se usassimo l'inglese, definiremmo roots, cioè molto radicati, radicali, non saprei, insomma, perché poi le parole in italiano a volte sono traditrici, come immagino tu stesso abbia scoperto facendo la riscrittura e stando molto attento anche a tutto quello che volevi restituire oppure non. Ricordiamo la vostra premiata ditta con Marta Dallavia che firma la regia, ormai insomma, no, collaborate felicemente a molte di queste operazioni, e il fatto che lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, quindi arriva a Milano al Carcano da giovedì, da quest'oggi fino a domenica 13. Grazie davvero, buon viaggio natalino.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Balasso Faruzzante, dunque, grazie a Natalino Balasso che mi ha un po' rinfrancata. Io mi scuso ancora per i piccoli problemi, ma neanche tanto piccoli, che abbiamo avuto di comunicazione telefonica con i nostri ospiti. Siamo riusciti nuovamente a raggiungere Piero Colaprico, almeno per via messaggio, e ci siamo riproposti di farvelo ascoltare con i suoi le sue considerazioni come neo direttore artistico del Teatro Gerolamo, ma anche e soprattutto sulla Milano, su come portarla in scena, una delle cose che ha detto che farà. Noi fra poco abbiamo l'appuntamento con le notizie di Radio Popolare, e naturalmente ci sembra importante darvi appuntamento a domani per la nostra ultima puntata della settimana, perché domani ci sono tante cose ancora da raccontarvi qui a Cult. Scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un'ascoltatrice ci scrive che, insomma, ha prenotato più di uno spettacolo in questo periodo, e parecchi, tre addirittura, sono stati sospesi per via di una positività al Covid di qualcuno dei componenti della compagnia. Vi chiediamo di portare ancora un po' di pazienza, anche perché gli spettacoli vengono poi recuperati, e naturalmente potete chiedere il rimborso. La cosa sta rientrando, anche lì sta diminuendo un po' come in altri ambiti, e comunque grazie di tenerci sempre aggiornati e di seguirci. Un saluto dunque, a domani alle 11.30, adesso le notizie, a risentirci. Ciao ciao da Ira Rubini. Tut, 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 tut,